immaginatevi di essere dei soggetti che partecipano a un esperimento, e anche ricompensati poco, ma un pochino, però è tutta un'immaginazione, ve lo anticipo. Quindi voi siete dei soggetti che partecipano a un esperimento, prendete un foglietto, se ce l'avete, e ci scrivete 1, 2, 3, 4 risposte. Poi dopo vedrete che durante la lezione, in certi momenti, vi verrà chiesto di fare, cioè voi seguite la lezione normalmente, l'esperimento originario riguardava la visione di una lezione sul schermo, a distanza diciamo, ma noi insomma facciamo una lezione in presenza e in particolari momenti vi chiederò di valutare la vostra attenzione nei confronti della lezione, cioè se in quel momento, lì in cui arriverà una domanda, state pensando a qualcosa così di vostro che dovete fare, no? O qualcosa fuori al di là della lezione, oppure se è rivolto, se state attenti in quello specifico momento. Okay, poi vi racconto, fine, ora non vi spiego tutto perché sennò non siete dei soggetti ingenui, diciamo. Quindi vabbè, torniamo al suo discorso principale, che è così, adesso vi dico due cose del punto di vista che ci propone Daniel Dorillard. C'è anche una presentazione su YouTube di questa ricercatrice inglese. Ne avevamo parlato quando vediamo se parte subito, giusto per vedere la faccia di questa persona. Non è tanto importante seguire adesso la sua presentazione, che bravo, mi sono partito. Quindi la questa ricercatrice propone un, che vi ricordate ne avevamo parlato, accennato a proposito della difficoltà di rendersi conto che talvolta i nostri studenti, i nostri studenti, le persone a cui ci rivolgiamo non capiscono tutto quello che noi vogliamo raccontare e trasmettere. E quindi avevamo concluso con lei, che aveva riportato le sue conclusioni, che il modo di fare lezione, che a volte ci è tipico, no? Quello di cercare di raccontare più informazioni possibili, talvolta insomma non è efficace. Quindi allora diciamo che prendiamo spunto da questa critica per proporre un framework per analizzare l'interazione educativa, quella che ha luogo tra un utente, che può essere anche uno strumento, un software, ma diciamo tra un docente e un destinatario dell'informazione. La Dorilla dice che è difficile riuscire a prevedere tutto, no? Cioè riuscire a costruire una lezione, una risorsa che risponda alle esigenze di qualcuno, di tutti, no? Cioè è difficile prevedere a priori tutte le informazioni che sarebbero necessarie per farsi capire, perché dipende molto dalle caratteristiche di chi abbiamo di fronte, che talvolta noi non conosciamo. Quindi il nostro ascoltatore può avere delle preconoscenze di tipo diverso, può sapere molto, può sapere poco dell'argomento che stiamo trattando, può avere diverse abilità di attenzione, di concentrazione, di interesse, e appunto può avere una motivazione molto, di livello molto diverso. Come si fa a tener conto, prima a conoscere e poi a tener conto di tutte le differenze possibili in una classe? Bisognerebbe migliorare l'efficacia della nostra lezione, ma come è possibile? Cosa si fa? Cosa si potrebbe fare? Ecco, non dovrebbe essere, dice Lorilla, una recitazione, no? Cioè c'è una persona, un docente, un video che racconta tutto a qualcuno che riceve e si forma una rappresentazione mentale, ma dovrebbe essere un dialogo iterativo. E cioè? In una situazione di insegnamento ideale, ci dice Lorilla, il docente dovrebbe introdurre un argomento, chiarire dove vuole arrivare, qual è il goal, che cosa si deve capire ed apprendere in quella circostanza, ma non basta questo, cioè non basta introdurre l'argomento, bisognerebbe anche valutare iterativamente la situazione, cioè ricavare delle informazioni sulla performance dello studente, ha capito, non ha capito, può elaborare l'informazione presentata, dovrebbe dare poi un feedback allo studente, cioè dare allo studente un'informazione riguardo alla bontà della sua risposta, della sua azione, no? Io docente spiego un problema, una procedura, spiego come funziona uno strumento e non mi rivolgo a uno studente così ipotetico, medio, che più o meno capisce quello che sto dicendo, ma stabilito un goal, quindi chiarito dove si deve arrivare, riesce a ottenere delle informazioni sullo stato della comprensione, dell'elaborazione dello studente, dà a lui un feedback, quindi gli dice sì, hai fatto bene, no, insomma bisogna cambiare, e solo allora può procedere e può selezionare un nuovo compito ad hoc. È possibile È possibile farlo quando? Nel grande gruppo, nel piccolo gruppo, probabilmente nel tutoraggio individuale, che poi è un po' la spiegazione come mai a volte le ripetizioni funzionano, no? Cioè il fatto che sia possibile interagire continuamente per vedere se si sta procedendo. E forse nel piccolo gruppo potrebbero farlo le nuove tecnologie, forse, almeno in certe circostanze si potrebbe pensare che qualche volta con le nuove tecnologie è possibile ottenere delle informazioni, o perlomeno chissà se adesso, no, noi riusciamo, ma potrebbe essere un goal che noi cerchiamo di raggiungere anche e soprattutto con i nuovi strumenti. Bene, quindi ci siamo incastrati. Ecco che le nuove tecnologie peraltro rendono anche più difficile la cosa. Allora, mettiamo una situazione di questo tipo. Partiamo dalla situazione di insegnamento, apprendimento. Il docente, il sistema, fornisce delle informazioni, dà una spiegazione, un video, racconta un evento attraverso una lezione, un video, un PowerPoint, un ambiente per l'esplorazione, e poi chiede di applicare queste informazioni svolgendo un compito. Il docente verifica se è stato raggiunto il fine che si era prefisso. Chiediamoci se è sufficiente, cioè se il compito del docente finisce qui. No, cioè, è la situazione, se ci pensate, classica. Vado in lezione, c'è il docente che mi spiega qualcosa, dopodiché mi fa fare un esercizio, guarda come sono andato, mi dai compiti per casa. Il giorno dopo, nuova lezione, eccetera. Ecco, il punto di vista che si può prendere in considerazione qui, guardando all'orellaggio, è che no, non è finita qua, ma intanto ditemi, stavate facendo mind wandering, e cioè stavate pensando ad altro o no, e quindi seguivate la lezione. È un'informazione che può essere privata. Quindi sì, pensavo ad altro, no, pensavo e seguivo quello che si diceva. Vado avanti. Sì.
Ma poi dobbiamo insegnarglielo?
No. No, poi dopo discutiamo di cosa stiamo parlando. Allora, questo framework conversazionale di cui parla la Lorella è appunto quello che propone che una situazione educativa debba prendere la forma di un dialogo iterativo con queste quattro caratteristiche. Dovrebbe essere adattivo, discorsivo, interattivo e riflessivo. Cioè qui stiamo prendendo come situazione forse base, peggiore, non particolarmente stimolante, quella della lezione. No, qui c'è uno che parla, gli altri che ascoltano, si cerca di seguire, di imparare qualcosa e poi alla fine si va avanti. Invece questa ricercatrice ci dice, non basta, non può essere solo questo. Vediamo se possiamo cambiare la situazione, perché dovrebbe avere queste caratteristiche. Dovrebbe avere queste caratteristiche. Se proprio non mi sente, mi bisogna più forte. Ok, adattivo. Allora, un sistema è adattivo se il docente. Ma non è andata male, ha detto. Ok. Il docente riesce ad avere informazioni, conosce le competenze e conoscenze dello studente, cioè ha delle informazioni sull'utente a cui si rivolge e usa queste informazioni per fornirgli un ambiente di apprendimento adatto, cioè non un unico ambiente che deve andare bene a tutti, ma una struttura, un contesto che si adatta alle conoscenze e alle competenze della specifica persona con cui sta lavorando. E quindi riesce a proporre dei goal educativi, degli scopi, dei traguardi che sono coerenti con quanto lo studente può fare. No, tante volte succede che classi grandi, tante persone, un po' anche l'ansia da prestazione, ci diceva Lorella, no? Devo dire tutto, spiegare tutto, riempire ogni buco, far sapere tutto, fanno sì che vengano proposte tantissime informazioni e ci sia un problema a raggiungere tutti. Quindi il sistema dovrebbe essere adattivo, tener conto delle competenze di chi si ha di fronte, dovrebbe essere discorsivo, è collegato a questo. Un sistema discorsivo se rende possibile esprimere le proprie concettualizzazioni, supporta la discussione e la negoziazione dei significati tra docenti e studenti fino a che non si giunge a una condivisione. Come faccio io a conoscere lo stato delle conoscenze delle persone con cui lavoro? Ci deve essere una comunicazione, una negoziazione. Quindi il docente potrà esprimere le sue conoscenze, concettualizzazioni, ma poi deve anche assicurarsi che siano condivise con l'utente con cui lavora. Ci sia una negoziazione. Io ti spiego qual è l'argomento di oggi e poi mi assicuro di vedere che sia stato capito, sia stato utilizzato, sia compreso, e questo lo posso fare tramite una discussione, una negoziazione dei significati. Potrei farlo forse con il forum, con un blog, piuttosto che in presenza. In presenza, voi sapete, tante volte è difficile parlare, no? Ho capito, avrei bisogno di ulteriori esempi, non mi torna, come mai qualcosa non funziona? Queste sono domande che si potrebbero sentire tante volte, ma l'esperienza ci dice che difficilmente in classe le domande vengono fatte. Quindi c'è il problema di capire qual è lo stato dell'elaborazione della persona che abbiamo di fronte. Interattività. Dunque, quindi una lezione che sia adattiva e discorsiva dovrà poi anche essere interattiva, cioè in questo framework lo studente dovrebbe agire, sperimentare e poi ottenere delle informazioni di ritorno, feedback su quello che ha fatto e quello che ha fatto e come l'ha fatto. Il docente, no, propone un'informazione, chiede un compito e dopodiché finita, non c'è un'informazione, non c'è modo di capire che cosa che, com'è andata, perché, come uno ha capito o non ha capito. Ci dovrebbe essere un feedback nei confronti dello studente. Il feedback è un concetto che in alcune teorie è molto importante, no? Cioè il fatto di riuscire a dare un'informazione rispetto a come è andato il compito. E purtroppo invece nel contesto educativo è uno dei lati negativi, non si riesce a dare un'informazione su come sono andate, come è andato il processo di apprendimento. Lo si dà in ritardo, sporadicamente, no? Uno fa i compiti in classe e poi, non so, invece che ricevere un'informazione subito la riceve 2 settimane dopo, quando l'insegnante è riuscito a correggere i compiti. A quel punto lì, voi capite che la vicinanza tra lo svolgere un compito e ricevere la risposta è veramente nulla, no? E quindi è difficile mettere in collegamento quello che si è fatto con quello che com'è andata. Ora il feedback potrebbe essere di tipo estrinseco oppure intrinseco, cioè che vuol dire? Può derivare, può essere esterno al comportamento, no? Io faccio scrivo un compito e ci trovo una lode, bravo, giusto, questo mi dà un'informazione magari sulla bontà, ma non mi spiega come potrei cambiare, come avrei dovuto fare. Oppure può essere un commento di tipo descrittivo che mi aiuta a capire qual è il problema, tipo devi aggiungere gli accenti su certe parole. Può essere però anche qualcosa che è la conseguenza immediata della mia azione. Clicco su una risposta e ottengo un'informazione. È come quando tiro la palla e faccio gol. Quindi è l'azione stessa che mi porta a una reazione. E infine, riflessività. Bisognerebbe che ci fosse una fase in cui si riesce a riflettere sul processo di insegnamento e di apprendimento. Cioè non basta fare, non basta darsi da fare, bisognerebbe anche che ci fosse modo di avere una consapevolezza, di fare una riflessione su quello che su come è andato questo processo di insegnamento e di apprendimento. L'insegnante ha ottenuto quello che voleva, lo studente ha veramente capito. Allora, ricapitolando, una situazione di insegnamento ideali, le concettualizzazioni dei docenti e degli studenti dovrebbero essere sempre disponibili, ci vorrebbe un accordo sullo scopo dell'insegnamento e come un patto tra docente e studente. E il docente dovrebbe sempre avere una traccia di come sta andando il processo di comprensione dello studente con cui si trova a lavorare. È possibile, l'ipotesi è questa, la proposta è questa, che alcuni media, alcuni strumenti siano consentano di più o di meno queste attività. Ci saranno cioè degli strumenti che potrebbero consentire di dare un feedback o potrebbero consentire una maggiore adattività, mentre da altri magari ce la potremmo aspettare molto meno. E, cioè, l'idea qual è che io insegnante vado in classe oppure produco un video o produco un testo o produco qualcosa che poi arriverà in una lastra delle mani di una persona che vuole imparare. Allora, riesco io, docente, ad avere una traccia dello stato delle conoscenze delle persone con cui mi trovo a lavorare, oppure in realtà sono indifferente, no? Tanto la mia lezione è pronta, arrivo in classe, la trasmetto, facciamo gli esercizi e così è finita. Se la mia preoccupazione è quella di migliorare il mio processo di insegnamento, allora suggerimento, ci fanno il lab, prendiamo così come framework poi per analizzare strumenti diversi, è che queste sono le cose di cui mi devo preoccupare. Devo cercare di capire chi ho di fronte, in modo da dargli dei compiti che siano adatti a lui e non tarati su chissà quale popolazione che non è quella reale che ho di fronte. Tanto che abbiamo detto che i nostri interlocutori possono essere tanto diversi, possono avere caratteristiche diversissime. In fondo, se ci pensate, la classe elementare o delle superiori è molto omogenea rispetto ad altre situazioni che si possono verificare, in cui ho persone di età diversa, magari di etnia diversa, di lingue prime diverse, no? Quindi i destinatari che mi trovo di fronte possono essere veramente molto complessi da categorizzare. Non so, uno va a una conferenza e non sa chi ha di fronte, tante volte può avere degli insegnanti, può avere invece degli studenti, dei semplici interessati. Come si fa, no, a scegliere un registro, a identificare delle informazioni che possano servire a tutti? Il problema della disomogeneità della classe, insomma, classe in senso lato poi, no, di situazione in cui ci sono degli utenti che hanno interesse a capire qualcosa di quello che dico. Allora io come docente mi devo preoccupare di cercare di capire qual è lo stato, no? Quanto sanno, quanto possono capire, quanto possono fare, e cercare di adattare quello che io voglio insegnare ai livelli delle persone che mi trovo di fronte. Cercando anche di essere produttivo, cioè di dire, di far capire alle persone di fronte con cui parlo, a cui insegno, se stanno andando bene, meno bene, dandogli un feedback il più possibile vicino all'emissione della risposta, no? Cioè, non serve a niente dare un frego sui temi un mese dopo, o perlomeno aiuta poco a capire cosa uno può aver sbagliato, perché, quali criteri, no, sono stati seguiti, dovevano essere seguiti. Ci dovrebbe essere un canale per scambiarsi informazioni il più possibile vicine, il più possibile utili a farmi capire cosa l'altro pensa, come ha capito la mia spiegazione. Allora, e poi insomma il scopo finale è sempre questo, dell'autoregolazione, della riflessione, no? Cioè di rendere autonomo la persona rispetto a quello che sta facendo, sta comprendendo, e quindi, come si suol dire, aiutare le persone a imparare, a imparare. Allora, quindi, con questo framework che possiamo però negoziare e discutere, visto che è lo scopo della proposta, con questo framework in mente, la proposta è quella di cercare di vedere questi vari strumenti che noi utilizziamo in ambito educativo per vedere in che forma possiedono o non possiedono queste caratteristiche. E lì metteremo in gruppi, per cui distingueremo, e parleremo prima dei media narrativi, quelli che come raccontano una storia o una narrazione e hanno delle caratteristiche in comune, per quello che ho messo insieme, cioè la lezione, la stampa, la TV, strumenti vecchi o nuovi di che consentono di trasmettere un'informazione in forma narrativa. E questi strumenti potrebbero essere in qualche modo distinti da altri che sono invece che valorizzano in più altri aspetti, come l'interattività nelle risorse web o la possibilità di avere una comunicazione, come le conferenze, i forum, le chat, oppure possono essere potenzialmente adattivi, quindi tener conto delle competenze dell'allievo, e poi infine una categoria di strumenti di tipo produttivo, cioè che consentono di fare e di produrre dei materiali. Prima, un tempo, prevalevano gli strumenti non informatici, ma adesso tanti di questi strumenti che noi utilizziamo frequentemente, comunemente nell'educazione, hanno anche delle estensioni web, dei materiali online, delle presentazioni visive. Tra i media narrativi, la lezione, il testo, l'audio, diciamo che è presto detto quali sono i difetti, almeno potenziali, di questa forma di presentazione. Intanto non sono interattivi, nel senso che soprattutto nelle mani di un utente non esperto, l'utente legge, l'utente utilizza questi materiali, ma non riceve una risposta, non sa se ha dato una buona interpretazione, non sa se ha sbagliato nel leggere, nell'ascoltare. Possono venire consultati, ma non rispondono a domande sulla bontà della interpretazione data. Altri media, chissà, no? Nel caso dei media narrativi la presentazione è lineare, cioè qualcuno ha lavorato per individuare e segnalarci quella che per lui era la sequenza ottimale di elaborazione. Cioè abbiamo degli strumenti che, come dire, ci segnano la via, no? Ci danno una strada da seguire che, secondo l'autore, se naturalmente è riuscito nel suo intento, dovrebbe essere la strada migliore per interpretare un certo problema. Cioè il problema, per esempio, del far lezione tante volte è anche quello di trovare una sequenza ottimale di informazioni, no? Che consentono di capire il problema che si sta esaminando. Cioè, uno sa tante cose. Se io vi dicessi, beh, domani fate una lezione su questo argomento che avete studiato per tutti questi anni, quindi siete sicuramente degli esperti. Il problema qual è? È recuperare l'informazione che voi possedete e decidere cosa dire prima, cosa dire dopo, quali sono i passaggi, no? E aiutare poi le persone a capirlo, no? Perché non basta dire, ecco, allora, questo è uno, devi imparare, cioè questa è la prima cosa, imparare, cioè la seconda, la terza, fatto. No, bisogna argomentare, no? Una sequenza di informazioni, spiegare come sono collegate, qual è la struttura. Posso farlo con tutta una serie di strumenti che mi segnalano la relazione tra le informazioni. Diciamo, io scrivo un libro, un manuale, una dispensa, una pagina in cui spiego l'informazione, e posso usare la struttura del testo, la sua linearità e tutta una serie di informazioni che dicono a chi mi legge come sono collegate queste informazioni, con dei connettivi, con dei link temporali, cosa viene prima, cosa viene dopo. Posso segnalare tutta una serie di informazioni utili a capire il testo. Certo, però il problema è che che consentono soltanto la concettualizzazione del docente. Io difficilmente riesco a essere interattivo in questa mia esposizione, no? Come adesso, per esempio, no? Io sto parlando tra l'altro del fatto che una lezione non dovrebbe essere trasmissiva, non dovrebbe essere una recitazione, non dovrebbe essere, no? Che dovrei capire, essere adattiva, quindi tener conto delle vostre conoscenze sull'argomento, sulle vostre esperienze, no? Ma in realtà non sto facendo molto per ottenere queste informazioni. Io sono convinta che abbiate capito quello, il senso del discorso, però diciamo che mi avvalgo poi di indizi di tipo non verbale per avere una sicurezza su questo, no? Cioè guardo le vostre espressioni, guardo se vi state addormentando, se state prestando attenzione, siete curiosi, annoiati, stanchi, no? Ecco, e in base a questi indizi vado avanti, magari ripeto qualcosa, riformulo, perché dico forse questo non si è capito. Però è vero che nella classe tante volte l'interazione, per esempio, basata su domande è difficile, ok? Io come insegnante cosa posso fare? Posso usare un PowerPoint nella speranza che aiuti a individuare la struttura del discorso, quali sono le informazioni principali. Funziona un po' come un organizzatore anticipato. Ecco, parlerò di questo, ok? Quindi uno si fa un'idea, siamo lettori veloci, che ci vuole a leggere la slide e a farsi un'idea di dove si andrà, no? Possibile. Posso poi dare degli aiuti per una seconda elaborazione, posso avere delle dispense che posso dare, no? Quindi tutta una serie di elementi che ci dicono che in realtà i docenti lo sanno che talvolta la comprensione non c'è, e quindi ricorrono, no, a strumenti che potrebbero recuperare l'informazione, però difficilmente questa informazione scorre nel momento della lezione, perché ci sono ricerche, per esempio, che hanno studiato il ruolo delle domande durante le lezioni, e questo potrebbe essere una delle cose che anche noi vedremo: a che serve fare domande, e poi che tipo di domande, quando, in che senso possono essere utili le domande durante il processo di comprensione. Certo è che le ricerche dimostrano che, per esempio, i bambini alle elementari non le fanno. Non le fanno perché fare domande ha un costo sociale di fronte agli altri bambini, che possono essere percepite come delle interruzioni che dimostrano che uno non è bravo, no? Cioè, gli altri non stanno facendo una domanda, e quindi capiscono. Allora io non posso dire: maestra, non ho capito, me lo rispiega, perché se no io sono quella che non capisce mai, no? Che fa le domande, che deve sempre chiedere, e poi deve interrompere anche, no? Guarda, lì sempre a fare, a interrompere sempre, no? E poi è anche difficile fare una domanda giusta, nel senso che è la prima volta che uno sente parlare di un argomento, come fa a formulare la domanda giusta che finalmente porterà una risposta che risolverà il problema? È probabile che uno possa fare delle domande di basso livello, tipo: mi puoi ripetere la definizione? Qual era il nome di quello che mi è sfuggito? Però difficilmente la prima volta, mentre io sto facendo un gran lavoro di ascolto, interpretazione, di identificazione delle informazioni principali, di selezione, sto cercando di mettere insieme tutto ciò con poi quello che c'è già nella mia testa, quindi con le mie conoscenze precedenti, no? Deve essere collegato a qualcosa che già so. se no quasi non gli do senso. Quindi, mentre sto facendo questo lavoro estremamente impegnativo che è l'ascolto, la prima volta, e quindi non ho ancora una struttura forte a cui collegare le informazioni, ecco, faccio la domanda, quella proprio che risolverebbe la situazione. È abbastanza difficile, no, che venga, per cui di fatto diciamo che la lezione di solito non è adattiva, perché non si adatta allo stato delle conoscenze, non è interattiva, perché a me questa doppia presentazione mi confonde un pochino. Allora, non è discorsiva, non è interattiva, perché non dà un feedback. Che informazione dà agli studenti? È adattiva? No. Incoraggia la riflessione? Ma forse dopo, no? Quando io poi dopo metto insieme le miei appunti con quello che trovo sul testo, magari ci penso, ecco, col tempo, oppure quando devo scrivere, devo fare un compito, devo fare una tesina e mi arriverà poi una valutazione, ecco, a quel punto lì posso riflettere, avrò anche un feedback, avrò, però è tutto spostato, no? Non è ora, no? Cioè io oggi esco di qui e ho capito, oggi, insomma, in questa sessione, no? Riesco a avere una prova che le cose stiano andando bene. Però meno usata la lezione, no? Continua a essere usata, è uno degli strumenti più utilizzati da sempre. Perché? Perché si dice, perché la lezione è ispirata, cioè la lezione mi dà qualcosa che per esempio la formazione a distanza non mi dà. Ora noi una delle prossime volte vedremo uno o due di questi nuovi ambienti dell'apprendimento che si chiamano MOOCs, che voi avete visto, è dal 2012-13 che se ne parla, perché hanno una presenza massiccia sul mercato, non so se il mercato è la parola giusta, sono ambienti per l'insegnamento costruiti da docenti di università che molto importanti, no? Che hanno cercato di democratizzare l'insegnamento, cioè offrire corsi universitari online a tutti, e una delle lettere, massivi, no? Cioè rivolte a tantissime persone. E perché non fare quelli invece di andare all'università? Uno potrebbe dire. O in fondo posso fare un corso per imparare l'inglese, magari prodotto da uno dei docenti più importanti, più famosi di un'università stupenda. E quindi da quando sono stati inventati uno potrebbe dire, allora basta. Si va lì, si fa quello e poi si fa gli esami e questo è quanto, non c'è bisogno di andare in un posto a quell'ora, stare tutto il giorno lì, eccetera. Però, invece, come vedete, la lezione in presenza continua ad esistere, a resistere, quindi ci saranno delle ragioni per cui si va a lezione all'università e non si rimane a casa, che uno potrebbe essere più. Vabbè, ci saranno mille ragioni, anche ragioni sociali, si sta con gli altri, si interagisce, c'è un contenimento, un dedicare quell'ora a lavorare invece che essere distratti da molte cose. Diciamo che la lezione, al di là di tutte queste critiche, ha anche i suoi vantaggi, perché diciamo che il docente in presenza è molto aggiornabile, no? Mentre la cosa registrata potrebbe tendere a diventare un po' più cristallizzata, cioè uno fa un video una volta e poi per 10 anni boom, mette quel video lì, no? Qui era un po' quello che succedeva anni fa, quando c'erano ancora le video lezioni Nettuno, non so se l'avete mai vista, la prima forma di università a distanza, una ventina di anni fa, erano dei corsi a distanza, c'era ingegneria, psicologia, poca roba, non tanti, a cui ci si iscriveva, si riceveva le videocassette, uno le prendeva, e poi, oppure le guardava anche col satellite le lezioni, le trasmettevano di notte, era questa cosa, no, che c'era le lezioni di Nettuno, e poi si facevano gli esami in presenza. Utilissimo, per carità, no? Tante persone che proprio non potevano partecipare, no? Si sono laureati, hanno preso dei diplomi universitari, primo livello, quindi era molto utile. Però certo c'era un po' il rischio, dicevo, della cristallizzazione, cioè uno registrava le sue lezioni in una sessione e poi non è che c'aveva voglia di rifarlo dopo 6 mesi, no? Queste cose duravano, allora si vedeva queste cassette che si consumavano, insomma, no? Cioè che poi certi corsi di base uno diceva saranno sempre uguali. Sì e no, perché poi le cose cambiano sempre, uno si aggiorna, legge nuove cose. Cioè la lezione in presenza consente un'aggiornabilità che nessun altro strumento consente. E poi diciamoci, è a basso costo, nel senso che io posso mettere un solo docente di fronte a 200 persone. E così ho una soluzione che può funzionare. E posso cercare di aumentare la discorsività, l'interattività, appunto con le domande. Vengono presi gli appunti, fatti i compiti, possono dare un feedback, però come dicevo poco fa, ascoltare è un compito molto impegnativo, bisogna fare tutta una serie di lavori sul testo. Forse potrebbero essere migliorati attraverso strumenti interattivi come il forum, come il presentation manager, e poi potrebbero essere migliorati anche magari con questi nuovi strumenti, tipo più che le LIM, sì, che consentono di interagire, di lavorare insieme, da Moodle, come sistema che consente di intervenire e di parlare e discutere. Due. Della lezione, il fatto che ci stanca.